Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dobbiamo sempre ringraziare il Signore che ci raduna e ci accoglie. E anche questa santa riunione è un segno del suo amore. Egli ci accoglie tutti, senza distinzione, perché è disposto a perdonare tutti e a rinnovarci con la sua grazia. Per questo, con fiducia, anche la confessione delle nostre colpe è un segno della nostra fiducia in Dio. Noi lo consideriamo così veramente nostro Padre e con fiducia chiediamo che ci perdoni e ci accolga.
Dal Libro della Sapienza. Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. È parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, dal versetto 11 del primo capitolo al versetto 2 del secondo capitolo. Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 19, versetti 1-10. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Parola del Signore.
Riprendiamo un pensiero per la nostra istruzione e la nostra edificazione, anche per la nostra preghiera, dalla prima lettura, e poi una parola che ricaviamo dal Vangelo di oggi. La prima lettura, come voi potete vedere, avendo il foglietto davanti, è preso dal Libro della Sapienza, non sappiamo chi sia l'autore, ma è un libro scritto prima della venuta di Gesù, non molto tempo prima, probabilmente, qualche decennio prima della sua nascita, forse. Non dobbiamo adesso descrivere il contenuto del libro, ma quello che ci dice nel brano che abbiamo ascoltato, ci illumina sul mistero di Dio che si può ricavare dalla creazione e da tutta la storia del mondo. Parla di questo, difatti, abbiamo sentito. Non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. È una preghiera che si rivolge a Dio, l'autore parla a Dio e in questo modo insegna su Dio. Tu, o Dio, non provi disgusto di nulla perché hai creato tutto tu. Ma se noi andiamo a leggere il racconto della creazione all'inizio della Bibbia, non troviamo quello che dice qui l'autore. L'autore ci dice altre cose che là non sono scritte. Non troviamo prima di tutto perché Dio ha creato. Spinto da che cosa Dio ha creato? Non c'è nel libro della Genesi. E qui invece, rivolgendosi a Dio, dice: tu infatti ami tutte le cose che esistono. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Ci dice una prima grande verità, che Dio ha creato tutto per amore. È l'amore che ha spinto Dio, ed è l'amore a creare, ed è l'amore che sostiene nell'esistenza, l'amore di Dio, tutto ciò che esiste. Secondo grande pensiero che troviamo qui è un'interpretazione dell'onnipotenza di Dio. Dio dunque è onnipotente, cioè il creatore può tutto. Ma l'onnipotenza di Dio è diversa da come noi ce l'immaginiamo spontaneamente, o come noi siamo sempre tentati di pensarla, perché quando gli uomini sono potenti, o per essere potenti, hanno bisogno di imporre la loro forza, soggiogando gli altri. Hanno bisogno, e lo vediamo, di usare l'arroganza, per mostrare che sono superiori, sono potenti della terra, a tutti i livelli, diciamo, ecco, a tutti i livelli è così. L'onnipotenza di Dio non si dimostra nel confronto, perché Dio non ha bisogno di confrontarsi con nessuno. Abbiamo ascoltato: tu hai compassione di tutti perché tutto puoi. Questa è la vera onnipotenza, che si dimostra nella compassione di tutti, che non ha bisogno di imporsi con chi dovrebbe confrontarsi. C'è qualcuno che potrebbe confrontarsi con Dio? Dio potrebbe avere timore di qualcuno, che qualcuno gli rubi la sua posizione? La posizione che Dio ha, cioè la sua onnipotenza, è al servizio del suo amore. Per questo ha compassione di tutti, perché tutte le cose le ha fatte per amore e tutte le cose sono sue. E questa non è una descrizione di ciò che vediamo, non è una cosa ovvia, è una illuminazione della fede. Così noi dobbiamo considerare e così dobbiamo anche ricavare da questa considerazione, dobbiamo considerare il rapporto di Dio con tutto il mondo, con l'umanità. Il rapporto di amore è un rapporto di compassione verso tutti. E questo la prima lettura meriterebbe naturalmente, verrebbe la voglia di leggere di più, che è molto bella come vediamo. Passiamo al Vangelo perché non possiamo tenerla lunga, un Vangelo molto noto, siamo al Vangelo di Luca, al capitolo 19, qui ci sono anche degli amici che vengono da Milano o vicino a Milano. Noi abitualmente diciamo anche i numeri quando, anche quando leggiamo, ma anche quando spieghiamo, diamo i numeri. Anche questo è un invito ad andare a vedere. Il capitolo 19 di Luca non è come il capitolo 5 di Luca. E noi dovremmo sapere a memoria cosa c'era nei Vangeli. Quando uno dice Luca 19 dovremmo dire, ah ecco. E sarebbe facile, se noi leggessimo tutti i giorni una pagina di Vangelo, a un certo punto nella vita, visto che abbiamo già in diversi una certa età, sapremo a memoria i capitoli. Dire i numeri è anche importante per collocare, in questo caso, all'interno di tutto il percorso, di tutta la vita di Gesù, di tutto il Vangelo, collocare questo episodio. E per questo Luca indica anche dove è avvenuto questo episodio, a Gerico, e Gesù sta salendo a Gerusalemme e nella descrizione che ha composto Luca, servendosi di tante testimonianze, di tante fonti, lo dice lui stesso, questo è un punto molto importante, che Gesù sta salendo a Gerusalemme per gli eventi decisivi, gli eventi finali del Regno di Dio, dove egli svolgerà il vertice della sua missione, del perché è venuto. Poi vediamo che anche in questo Vangelo Gesù parla della sua venuta. Perché sono venuto? A far che? Alla fine di questo Vangelo, guardiamo, lui stesso dice: il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questo Vangelo è uno degli episodi in cui Gesù manifesta il senso della sua missione, un senso molto preciso, molto specifico. È venuto per questo. Poi troviamo questa espressione anche parecchie volte nel Vangelo, che andrebbe composta con altre parole di Gesù in cui dice la stessa formula. Quindi è venuto per questo e per questo. E tuttavia sono tutti motivi, tutte finalità della venuta di Gesù molto precise. È venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Ciò che era perduto. Quindi, se vogliamo capire questo Vangelo, dobbiamo resistere alla tentazione di fare di Zaccheo un santo e di fare di tutti quelli che accompagnavano Gesù, cioè i dodici, i suoi discepoli, la folla dei discepoli. I discepoli erano entrati nella comunità di Gesù, essere discepolo non voleva dire avere un vago rapporto con Gesù. Sicuramente doveva voler dire molte cose, compreso il fatto che si riconosceva in Gesù il Messia, si veniva battezzati, lo sappiamo dai Vangeli, con un rito si entrava nella comunità di Gesù. La folla di tutti i suoi discepoli è la folla che lo seguiva e che si attendeva grandi cose, lo vediamo dopo nel Vangelo di Luca, dalla salita di Gesù a Gerusalemme, dalla salita del Messia a Gerusalemme. Quindi non solo era un personaggio per loro importantissimo Gesù, centrale, ma anche un santo, il santo di Dio. Non dobbiamo fare della folla, diciamo, qualche cosa che non ci riguarda. È difficile fare il parallelo, molto difficile, sempre equivoco, ma non saprei. Se venisse in questo momento a Oliveto il Papa, improvvisamente passasse il Papa, credo che tutti andrebbero a vedere, no? Cercherebbero di vedere, di essere lì. Se il Papa improvvisamente decidesse, siccome aveva bisogno sicuramente di lavarsi, di riposare, di mangiare, decidesse di andare ad alloggiare dalla persona più lontana, più noi diremmo cattiva, più spregevole. Questo ha fatto Gesù. Gesù non è stato alle regole. Noi saremmo stati tutti d'accordo con la folla. Bisogna mettersi in questo animo, altrimenti non capiamo questo Vangelo. Tutti mormoravano, è andato da un peccatore, non si fa così. Non solo non si fa così, ma a Gesù stesso, quando, lo troviamo anche nel Vangelo di Luca, quando Gesù dà le istruzioni ai suoi discepoli per le missioni che devono fare, non dà questa istruzione, non dice nel villaggio in cui entrate andate a cercare la persona più lontana, più spregevole di tutti, che tutti odiano, eccetera, andate lì. Non dice così. Anzi, la persona degna. È questo che fa Gesù qui. È questo che spiega la sua missione. È chiaro che dalla sua missione derivano molte cose anche per noi. Non è che noi possiamo non tenere conto della sua missione, ma è quello che Gesù fa qui. Vuole mostrare la potenza, vuole mostrare forse parecchie cose. La prima è che anche Zaccheo fa parte del popolo di Dio. Lo dice, perché anche lui è figlio di Abramo. Cioè che Dio lo vede sempre parte del suo popolo, che è già molto, è moltissimo, no? Mentre gli altri noi lo vediamo fuori, perché si è messo fuori, Dio lo sa questo, lo sa che non si comporta bene, anzi, però lo vede dentro, lo vede parte del suo popolo. Zaccheo, perché fa questi gesti? Il Vangelo non ci dice se era già pronto prima, se ci aveva pensato, anzi sembra dirgli il contrario. Perché è travolto da questo enorme, sorprendente amore di Gesù, da questa scelta: vengo a alloggiare da te, devo fermarmi da te oggi. Scendi che devo fermarmi da te, che è l'onore più grande che poteva fare a una casa a Gerico. No. E lo fa proprio per lui. È da questa scelta, da questa iniziativa di Gesù, che Gesù presenta come la sua missione, cioè quello che Dio vuole da lui, quello che il Padre gli ha indicato di fare. È da questa scelta che Zaccheo viene travolto e viene convertito. E la salvezza è entrata in questa casa, perché perché la conversione qui è una conseguenza della venuta di Gesù, di questa predilezione da parte di Gesù. Gesù ha fatto una scelta qui, ha prediletto Zaccheo contro ogni previsione, e da questa predilezione proprio per il peccatore, per quello più lontano, per quello meno pronto, è venuta la salvezza, la conversione. Cioè anche il Vangelo di Zaccheo ci vuole mostrare questo, cioè come la conversione è una conseguenza dell'amore che noi riceviamo. Ora è chiaro che da tutto questo, sia dalla prima lettura come dal Vangelo, noi dobbiamo anche ricavare, dalla missione di Gesù dobbiamo ricavare la nostra missione, dobbiamo ricavare la missione della Chiesa. E dobbiamo anche considerarci così. Nessuno deve mai considerarsi al di fuori dell'amore di Dio. Anche avesse commesso le cose più gravi, questo lo dice una grandissima santa a cui noi ci riferiamo, Santa Teresina di Gesù Bambino, questo insegna con molta vigore, molta forza, dicendo che non sarebbe, anche se avesse commesso i peccati più grandi, il più grande peccatore, il suo atteggiamento verso Dio non sarebbe cambiato. Perché per la certezza dell'amore di Dio per ciascuno di noi. Questo dobbiamo considerare per noi, e anche dobbiamo considerare questo Vangelo, io penso, come la linea, come l'insegnamento per noi e per la Chiesa, della missione della Chiesa, che è la stessa di Gesù. Andare a cercare, non aspettare che venga, andare a cercare colui che è lontano, colui che è perduto, tutto ciò che è perduto.